Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Allora Castelli, noi ovviamente non abbiamo un backstage, non è che io vedo dentro casa tua per fortuna mentre ti stai preparando per arrivare a registrare, ma essendo le 9.01 io sono abbastanza convinto che il tuo avvicinamento a questo microfono sia stato simile a quello di Re Viserys quando entra nella sala del trono.
Sono sveglio da... almeno 8 minuti. Almeno 8 minuti,
e questo ti rende quasi in forma come Viserys nell'ultima puntata di Game of Thrones.
Esatto.
Scusate, di House of the Dragon. Io lo chiamo sempre Game of Thrones come gli anziani che sbagliano i nomi dei nipoti.
Nel momento in cui la sigla è la stessa,
sì,
dal punto di vista sonoro, perlomeno un po'
è sdoganato. Possiamo chiamarla
così. Sono tirata,
sì. Forse sono troppo vicino al microfono. Aspetta che lo allontano. Va bene, come intanto lo sapete, noi parleremo anche oggi di House of the Dragon. Non ne parleremo subito, ne parleremo alla fine. Solita roba per evitare gli spoiler. Bla bla bla. Però io non vedo l'ora. Cioè, è da lunedì, da quando abbiamo registrato Salta Intro Plus, che io aspetto questo momento per poterne parlare.
Poi oggi è il giorno che, per chi ascolta, dell'uscita del finale di Rings of Power.
Season finale
di Rings of Power.
Ma quindi, scusa, quanti episodi hanno fatto? 8?
8, di cui naturalmente non parleremo in questo podcast, ma nel prossimo, ma oggi potremo parlare male ancora della puntata scorsa.
Perfetto.
Che ci ha regalato altre straordinarie perle di comicità.
Benissimo.
Però facciamo tutto alla fine.
Tu che hai steso la scaletta, io ho visto un po' i trailer e... In realtà, nel senso, secondo me, la cosa giusta... So che ti rovino la scaletta e tutto, però... lo so. Però non possiamo non aprire con Jessica Fletcher.
Ah, vabbè, sì.
Cioè, l'altra sera, nel senso, mi è capitato poche volte nei tempi recenti di vedere davvero una partecipazione anche sui social di gente che lo capivi che non era la solita posa, tipo quella, quando muore qualcuno, dire, sai quelle cose pietose, tipo muore lo scrittore, grazie scrittore famoso, perché nel 98 mi ha mandato una mail dicendo che io sarei stato la nuova promessa della letteratura mondiale, sai quelle robe lì?
Sì.
E invece lì no, nel senso, ho colto proprio una perdita di un riferimento, cioè ovviamente... minore, nel senso, non è che stiamo parlando di qualcuno che ha insegnato a vivere, però comunque un riferimento che tantissimi hanno avuto nel corso della loro infanzia e preadolescenza, mi viene da dire.
Sì, io tra l'altro sono stato anche insultato da un'amica di cui non faremo il nome, che mi ha scritto: hai visto che è morta Angela Lansbury? E adesso come facciamo? Io mi sono permesso di scrivere più o meno come ieri e fa: sei senza cuore. Vabbè, scusa, cioè, devo dire che io poi non sono un fan di vecchissima data del Signore in Giallo, nel senso che io l'ho visto 4 episodi in tutta vita mia.
Allora, perché sei una brutta persona.
E quindi, per quanto evidentemente riconosca il peso nella vita di moltissime persone, non tanto nel mio, e quindi va bene, poi la signora è...
Cosa guardavi a pranzo quando tornavi da scuola, non ho capito?
Dragon Ball?
Ma quello era dopo.
E, a parte il fatto che ricordati che era in Rai, io non guardavo Rai.
Ho capito,
io sono sempre stato uomo Mediaset. ho capito, quindi tornavo a casa da scuola, ma tu dici all'elementare alle 4:30 c'erano i cartoni.
Io tornavo a casa anche a pranzo, quindi a pranzo tornavo dai miei nonni, guardavo.
Io tornavo a pranzo, io mangiavo in mensa.
Leggendo il Kindle da solo in mensa.
Non c'era il Kindle, no.
Ma lì ti sedevi già da solo o avevi dei rapporti?
No, ogni tanto rimanevo da solo perché magari c'era qualcosa che non volevo mangiare. E la maestra mi diceva: se non lo mangi stai qui mentre gli altri giocano. E io stavo lì.
Brava
col
maestra.
Piffero che io mangiavo la roba.
Brava maestra. Abbiamo visto che Dani
era un ribelle,
era una maestra. Sì, proprio le soliti aggettivi che userei.
Salutiamo la maestra Teresa e la maestra.
Soprattutto
la maestra Teresa, quella che mi lasciava lì.
Comunque, se volete avere qualche informazione in più su Angela Lansbury, vi consiglio di leggere il post.
La maestra Teresa.
Anche il post bellissimo che ha postato Checkoz, scritto con le K, chiocciola Checkoz, Francesco Chignola di Sorrisi, che è da sempre uno stra appassionato di cinema, serie TV e più che appassionato, esperto, e ha questo profilo appunto Checkoz in cui scrive dei bellissimi profili su attrici, attori e storie del cinema classico hollywoodiano. Ha fatto un bellissimo ritrattino su Instagram, veloce, lo leggete nella caption, non ci prendete troppo tempo, e vi consiglio anche di seguire quel molto bello account. Detto questo, esaurita la parte necrologio di questa puntata di Salta Intro, possiamo iniziare a fare la lista della spesa.
Sì.
Settimana interessantina?
Strana più che altro perché è una settimana che si riduce a 2 giorni, cioè c'è un sacco di roba che esce oggi E sì? C'è un paio di robe che escono mercoledì e poi un sacco di vuoto in mezzo.
E come mai? Chissà come mai.
E non lo so, non lo so come
ci
mai.
Ci sarà qualche festa negli Stati Uniti, non lo so, no? Intanto non festeggiamo mai niente.
No,
quelli.
Vabbè. Comunque, comincia tu perché con le serie italiane è roba tua.
Sì, anche perché l'ho vista già un paio di puntate.
What?
Ti dirò di più. Esatto.
What?
Esce, parte oggi su Netflix, Tutto chiede salvezza, che è una serie TV appunto italiana scritta, coscritta e poi diretta da Francesco Bruni, che è uno...
Scusa, ti sto facendo dei gesti,
sì?
Perché volevo prendere il gancio per poterne parlare. In questo momento abbiamo un nuovo sottoscrittore di Patreon, è arrivato adesso Andrea, ciao Andrea, benvenuto.
E non è un caso che sia arrivato quando stavamo dicendo Tutto chiede salvezza, comprese
esatto.
Le nostre vite.
Esattamente.
Le nostre vite chiedono salvezza, dicevo, Tutto chiede salvezza, la serie Netflix di Francesco Bruni, che è, penso, senza tema di smentita, uno dei migliori autori del cinema italiano proprio a livello di sceneggiatura. È stato lo sceneggiatore storico di Paolo Virzì, proprio dei film quelli, forse anche Ovo Sodo, da Ovo Sodo in avanti, cioè, ha fatto tutto, esatto. Poi da regista ha fatto Scialla e ha fatto, oddio santo, adesso vabbè, poi lo recupererò. Ah no, da regista, ecco, Cosa sarà, che è un film molto bello che è uscito un paio d'anni fa in dalle parti della pandemia, un film sulla malattia. Mia moglie suggerisce anche tutto quello che vuoi come film. Detto questo, vabbè, abbiamo fatto un insieme di suggerimenti.
Vabbè, allora, se tu hai gli autori.
Ho gli autori, esatto. È un gobbo che è arrivato davanti e mi ha segnalato.
No, dicevo, questa idea di tua moglie tipo Viserys. Che gobbo, e arriva.
Ah, no, vabbè, siamo tornati indietro già con i ganci, vedo. Comunque no, dicevo, Francesco Bruni che ha fatto questo film, appunto, Cosa sarà, dedicato comunque al tema della malattia fisica, oncologica, e torna adesso con una serie che è legata al tema della salute mentale. Fondamentalmente la storia che vede protagonista Federico Cesari, o Cesari, chi può dirlo? Mi sento molto Francesco Costa in questo momento. Federico Cesari, che è Martino di Scam, che interpreta un ragazzo che sostanzialmente viene sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ovvero al termine di una serata in giro si risveglia nel reparto di psichiatria di un ospedale perché è stato portato lì su ordine, diciamo, della polizia e tutto. Quindi lui deve cercare di capire inizialmente perché, però quello si risolve abbastanza in fretta, e poi ovviamente deve sfruttare quella settimana in cui è obbligato a stare lì dentro per cercare di ricostruire la sua vita e darsi una traiettoria migliore da lì in avanti. Io ho visto le prime due puntate, è una serie bella tosta, nel senso, cioè, già il punto di partenza di finisci una giornata normale e ti svegli in un reparto psichiatrico, è un punto di partenza importante. È raccontata molto bene, in maniera comunque non eccessivamente pesante, nel senso che è già tosto davvero il tema, per cui non calcano tantissimo sulla parte drammatica, mm-hmm. scritta benissimo, interpretata bene, comunque Cesari inizia, cioè fa il suo primo ruolo di grosso peso, e comunque per quanto il suo ruolo fosse abbastanza drammatico in Scam nella stagione in cui era protagonista, qui ovviamente si prende tutt'altro peso, e niente, cioè parte oggi, io ve la straconsiglio, cioè non è la serie proprio di leggeresse, però sì, altri interpreti, c'è Carolina Crescentini che interpreta la madre di un'altra paziente, Filippo Nigro è uno degli psichiatri, e un ottimo Ricky Memphis che non vedevo da un bel po' di tempo, che fa uno degli infermieri di questo reparto.
È tutto, è un po', a leggerli così, è un po' tra Boris e Distretto di Polizia, questa...
Tra Boris e Distretto di Polizia.
Questo cast.
È Distretto di Psichiatria.
È Distretto di Psichiatria, però... Vabbè,
però sì, no, davvero, scrittura proprio super. E niente, basta, ve la straconsiglio. Inizia, parte oggi, poi ne parleremo abbondantemente lunedì, anche in Salta Intro Plus, anche col nostro nuovo patron. E niente.
Con Andrea, che si è preso questo... così questo momento di gloria in questo momento qua, va bene. Allora posso parlare di una serie del tutto inutile?
Sì, vai.
No, beh, faceva ridere perché è una serie di freebie che continua a essere questa cosa che non ho capito che diavolo è, una specie di costola di Amazon, ma mi faceva ridere perché è un teen drama ambientato a Calgary negli anni 90, e si chiama High School, che sì. Mi faceva ridere questa idea di ragazzi, dobbiamo fare un nuovo teen drama ambientato al liceo. Come lo chiamiamo? Ma ragazzi, non lo so, cioè non c'ho voglia oggi. Non possiamo chiamarlo liceo.
Fantastico, sì.
Che cosa? Si chiama High School, tra l'altro interpretato da...
Però ho studiato. Che se la leggi così diventa sbagliata poi. Ho studiato. Allora, High School è tratto dal romanzo autobiografico, tra l'altro lo chiamano memoir, scritto da due che quando l'hanno scritto avevano neanche 40 anni. Comunque, da Tegan e Sara, che sono due... musiciste, hanno una, sì, un duo, una band che appunto è Tegan e Sara, e anche tu Castelli hai ascoltato almeno un loro pezzo, te lo dico, perché Everything is Awesome del film dei Lego. Mi sei saltato su What? Se tu fai What, mi mandolo soltanto con la bocca, senza far uscire il suono, non si percepisce in podcast.
Io ho fatto uscire il suono.
Ah, non è uscito. Ma comunque, come no? Non è uscito.
Forse era high pitch e non,
può
è...
essere.
E non è
può
passato.
Può essere, era ultrasuoni. Comunque, il Tegan and Sara, che appunto questo duo indie rock pop canadese, anzi, nel 2018, mi sembra, hanno fatto uscire questo memoir sul liceo che si chiama Liceo, High School, e hanno tratto questa serie, quindi ambientata negli anni 90, quindi ragazzi, adolescenti anni 90, con tutto quello che comporta a livello di immaginario. E la cosa secondo me interessante invece in questo senso è che sono interpretate, sono due gemelle loro, sono interpretate da due gemelle star di TikTok che io ignoro completamente, che sono Rayleigh e Suzanne Gilliland. Vabbè, comunque sia,
a me, cioè, me l'hai venduta tutta bene, sempre il liceo si chiama.
Sì, sempre il liceo si chiama.
No, mi fa ridere il fatto che stiamo lentamente passando alla nostalgia dei 90.
Beh, a voglia, è quella già arrivata.
Che
angoscia. Sì.
Però possiamo dire che c'è anche Kobe Smulders.
Sì,
cioè
perché è canadese.
Cioè la nostra, esatto, la nostra Robin di How I Met Your Mother, che dopo aver fatto le cose con la Marvel non è che si veda tantissimo, e anche
sì,
con la Marvel non è che abbia fatto tutte queste cose. Beh, adesso ci sarà nella serie su, come diavolo si chiama? Su coso,
totalmente.
Dai, Samuel Jackson, Nick Fury, scusate, cioè che è Secret Invasion, va bene.
Comunque. No, invece la cosa che volevo dire è che High School, secondo me, è una delle prime serie in cui il trailer inizia bene, ma già a metà anche il trailer sembra di troppo.
Molto bene.
Inizia bene con una fotografia,
c'è molta
scura,
fiducia.
Cioè sembra quasi una serie inglese, anni 90, Skins, cose del genere, ambientata negli anni 90, però tipo Skins, e poi già a metà dici, ma cos'è sta roba? Basta, basta. E niente, questo è. Non ne parleremo, secondo me,
sì,
né
è
in Salta Intro
sì.
Plus né su Serial Minds, secondo
è
me.
possibile che non si dica niente. Però, sai, uscendo oggi, magari da qui a martedì si fa in tempo a vedere un episodio giusto per riderne un po'. O magari per innamorarsi di Raleigh e Shizzy.
Ah, cioè, no, secondo me non ti piacciono. Secondo me non ti
mi piacciono,
non sono il tuo tipo.
Bene.
No, non sono il tuo
va
tipo.
Bene, va bene. Ricordiamo, per chi non seguisse l'altro podcast, che c'è questa inside
Va bene,
joke.
ma anche
Che...
qua,
Sai, questo
sì.
inside joke che sta diventando in realtà un po' pesante. Di io che guardo le serie solo perché mi piace la gnocca.
No, stiamo capendo cosa c'è dietro l'ossessione seriale di Diego Castelli. Forse non solo dietro l'ossessione seriale, dietro la vita di Diego Castelli, probabilmente.
Ecco,
vabbè, ma
bene,
lasciamo stare. Comunque,
tutto molto bene.
Ma sì, dai, ma noi li facciamo da terapia senza neanche farti pagare. Cioè, più di così, cosa vuoi dalla vita? Parli un po' di Sagrada Famiglia, che è una delle tue serie preferite, credo.
No, è
no?
tua, è europea, è tua.
Ah, neanche visto il trailer?
Ho visto il trailer, ma senza audio, stavo facendo un'altra roba. Forse stavo vedendo tipo l'Inter o una roba così.
Vabbè, ma avresti dovuto tenere solo il video dell'Inter e tenere l'audio del trailer.
Adesso, cioè, vabbè, non essere così fiscale.
Niente, niente,
no,
niente.
Ma perché era roba tua, dai, io parlo.
Sì, 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 no, è roba mia fino a un certo punto, nel senso che è il tentativo X di Netflix di fare la nuova Casa di Carta, che in un certo senso in parte ci sono anche già riusciti tra Elite e altre cose, senza raggiungere quel fenomeno gigantesco che è stato, però qua è proprio thriller spagnolo, tutto ambientato all'interno di una famiglia piuttosto allargata, in cui c'è una madre matrona, direi, visto che non si può dire padre padrone, ma è madre matrona, non so come si dica.
Che si chiama Viseros.
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 Sostanzialmente sì, è questa mamma santissima che controlla tutto quello che succede nella famiglia, quindi da quello che capisco, anche io l'ho visto con mezz'occhio.
Ma allora cosa di
no,
cosa?
no, nel senso che proprio lo vedi partire e dici ok, è quella roba lì di Netflix spagnola, presumibilmente settimana prossima o fra 2 settimane ce l'avremo in testa la classifica delle serie più viste non in lingua inglese.
Ma come si chiama? Che non l'abbiamo detto.
Sagrada Famiglia, non l'hai detto? Non l'abbiamo detto?
Non l'abbiamo detto.
Ah, scusate, scusate, sì, si chiama Sagrada Famiglia, va su Netflix da oggi. Quindi questa sera, quando tornate a casa dall'ufficio, potete vederlo tutto in binge watching. E se non sbaglio, Castelli sta organizzando tra l'altro una visione online collettiva per guardarlo insieme e commentarlo, giusto?
Certo, sì, è proprio così. Aspettate che vi dico il giorno, eh.
No, stasera.
Ah, stasera,
È
sì, va
evidente,
bene.
scusa, sennò poi ti perdi tutto. Vabbè,
Chiaro.
comunque sia, di questa ne parleremo, c'è cioè qualcosa, mi guarderò, non dico guarderemo, ma mi guarderò qualcosa. E niente,
Va
buona,
bene.
Netflix Spagna è tutto. Mi parli tu di qualcosa adesso, di
Va
Shantaram?
bene. Oggi esce anche su Apple TV Plus con i primi 3 episodi Shantaram nel giorno, credo, del finale di stagione di Bad Sisters, quindi Apple non ci lascia mai soli.
Sono rimasto indietro, era Bad Sister da vedere.
È bellina fino alla fine. E quindi esce oggi Shantaram, che ci interessa particolarmente perché è la nuova serie con Charlie Hunnam, ovvero il nostro Jack Steller di Sons of Anarchy, che l'è sempre Belfieu, e poi
è invecchiato, però è invecchiato, eh.
Ho capito, sono passati anni. Sì, comunque Charlie Hunnam, che interpreta un fuggitivo di una prigione australiana che scappa nella Bombay degli anni Ottanta, e tutta questa storia qui è un adattamento del romanzo di Gregory David Roberts, che non so chi sia.
No, vabbè, però il libro è un libro grosso, nel senso, comunque, io non l'ho letto perché... francamente l'India non è qualcosa che mi ha...
Oh, ma sai che te lo volevo dire? A me l'ambientazione indiana, e vale anche per questa serie, è una roba che mi attira poco.
Eh no, beh, non l'ambientazione, io tutto il discorso, cioè, è una roba, mi rendo conto, stra superficiale perché non l'ho mai approfondita, però tutto il discorso spiritualità India così non
mi piace. Sì, no, ma il mondo India mi piace meno, che ne so, del mondo Giappone, o mi piace meno altri mondi.
Poi io sono eurocentrico, non ci posso fare niente. Eurocentrico, cioè, io piuttosto
al massimo i vichinghi, ma
non... Esatto, sì, no, ma tipo storie nella profonda Cecoslovacchia, cose del genere, però. No, la cosa è che Shantaram in realtà è un libro che è stato veramente un successo editoriale gigante, tipo che è a inizio 2000, se non mi sbaglio, in metropolitana ce l'avevano tantissime persone in contemporanea.
Comunque non passa puntata che tu esponi le mie carenze letterarie.
Ma no, non sono carenze letterarie, tu leggi solo fantasy e Cliff Castler, che ti devo dire?
Ma non è vero questa cosa, però boh, sì.
Io non l'ho letto Shantaram, però nel senso, no, ma va, ti ho detto, non mi interessa niente.
Però sapevi così.
Però sì, no, nel senso, mi ricordo che
mi guardavo intorno in metropolitana,
in tanti lo leggevano, ma anche di amici e tutto, intanto io leggevo, era proprio la cosa del tipica, ah minchia sì, ho letto Shantaram, devo troppo andare a fare un mese in India, cioè è quelle cose lì, qua in realtà, nel senso, ovviamente
un po' la Carlo Verdone, no? Cioè devo andare in India.
Esatto, cioè il trailer sembra una produzione, è quello di una produzione che sembra parecchio grossina, nel senso che comunque ha delle ambientazioni anche come scene, come folla, non da poco, e sì, Charlie Hunnam è quello che scappa, cerca di rifarsi la vita e capisce che in fondo la sua vita fino a quel momento l'ha sprecata, deve mettere a disposizione degli altri, però in realtà è un mezzo criminale, quindi finisce comunque invischiato, e questo è, però se, nel senso, io immagino che tra i nostri ascoltatori ci sia più di una persona che ha letto il libro e quindi ci potrà correggere delle cazzate che abbiamo detto fino a questo momento.
Esatto. Io vorrei solo sottolineare il nome dello showrunner di Shantaram, che è bellissimo, perché si chiama Hannibal Steve Lightfoot, che praticamente ha il nome di un thriller, il secondo nome, non lo so, di una comedy anni 90 ridicola, e il cognome di un film sui nativi americani. Lo trovo meraviglioso.
Cioè, fantastico.
Hannibal Steve Lightfoot. Vabbè.
E in tutto questo ti dico che addirittura è inglese.
Ma vabbè, è un po' come Giancarlo Esposito nero olandese col nome Giancarlo Esposito, vabbè.
Comunque, amico mio, mi spiace, ma hai detto niente, la giornata in cui ti devo contraddire tutto.
Perché? Cosa ho detto?
Perché Hannibal è la tua pessima traduzione che hai fatto, è lo scrittore di Hannibal, virgola, Steve Lightfoot.
Ah!
Cioè, io non so, ma il pressapochismo, cioè il pressapochismo che c'è dietro tutta questa cosa.
No, ma non è vero che la traduzione è sbagliata, sono proprio io che ho letto male, perché c'è scritto l'adattamento viene dallo scrittore di Hannibal.
Cioè, io non so, veramente, non ho idea.
Vabbè, quindi Steve Lightfoot...
Sì, che ha scritto Hannibal, The Punisher, e ha scritto Behind Her Eyes, la serie quella inglese su Netflix che ha avuto un bel successo e che a noi stranamente non era piaciuta.
Sì, mi ricordo questo fatto.
Ti ricordi, però per te si chiamava Hannibal lui, per cui io non so veramente, potremmo chiuderla qua la puntata, secondo me, perché non abbiamo più nessuna credibilità.
Forse sì. Però vabbè, andiamo avanti così, per l'amor di completezza. Allora ti dico... che dobbiamo passare a mercoledì 19.
Mercoledì 19, quando arriva su FX on Hulu, e quindi poi Disney Plus in Italia, prima o poi, dove andava prima? Stiamo parlando di American Horror Story,
della,
New York City.
L'undicesima stagione di American Horror Story, che si chiama NYC. Dove andava American Horror Story? Su Sky? Forse penso su di Sky, sì. Perché FX comunque era pacchetto Sky, diciamo.
Non andrà più lì, non andrà più lì, andrà su Disney Plus quasi sicuramente.
Sì.
Allora, devo dire che mi ha un po' lasciato lì il fatto che tutti gli altri trailer che abbiamo visto e in generale che stiamo vedendo in queste settimane sono di norma intorno ai 2 minuti, tra l'altro mi ricordo molto più corti io di solito. Sì. American Horror Story, a meno che non abbiamo sbagliato noi, visto che era puntata del pressapochismo, a meno che non l'ho trovato io, ci sono soltanto dei teaser da 40 secondi. Teaser da 40 secondi che ovviamente restituiscono solo un'atmosfera. L'atmosfera è quella che ci suggerisce che questa serie sarà ambientata in una New York non alternativa, nel senso di cultura alternativa, non mi viene la parola. È una New York, l'altro lato di New York, un lato sporco, un lato molto sexy, molto sadomaso, molto scuro. E altro non si sa, nel senso si vedono un po' di gente in latex, un po' di cose da bondage, luci sì. molto scure, metropolitane che corrono.
Io ho letto, leggendo il cast, spero di sbagliare, spero che ci sia del pressapochismo, ma non c'è Sarah Paulson.
Attenzione,
che trovo una cosa molto brutta.
Hanno litigato?
Hanno litigato, non lo
però
so.
Leggo che c'è Joe Mantello, scusa.
Joe Mantello, però c'è anche Zachary Quinto. Di quella gente lì, l'unico, beh, c'è Patti LuPone. Zachary Quinto è l'unico che conosco, francamente.
No, di questi ti devo segnalare Billie Lourd, che è la figlia di Carrie Fisher, che aveva già fatto con Ryan Murphy Scream Queens, e penso anche qualche American Horror Story.
Vedi,
forse.
non mi ricordavo il nome.
E ti segnalo anche Russell Tovey, che è questo attore inglese che secoli fa aveva fatto Being Human, la serie in cui
ricordo Being Human,
la casa in cui vivevano lo spettro, il vampiro e il licantropo.
Sì, licantropo.
Poi ha fatto un po' di altre cose, però era uno di quelli che sembrava fosse lì pronto a esplodere ormai 10 anni fa, poi non è più esploso, è rimasto, però nel senso è comunque una faccia che se la vedete la riconoscete all'istante, diciamo.
Va bene. Vabbè, comunque American Horror Story, non dobbiamo dirci più, va bene. Invece, ultima cosa, sempre mercoledì 19, questa la citiamo, non la citeremmo normalmente, ma arrivando su Netflix, comunque è una cosa che abbiamo anche noi, che si chiama, tra l'altro un bel nome, che è The Green Glove Gang, quindi la gang del guanto verde, diciamo, The Green Glove Gang, che è una dark comedy polacca.
Sì. Delicata.
Io ho visto prima il trailer, non capivo da dove arrivava, non riuscivo a riconoscere, in realtà il fatto che sia polacca, perché ho cercato il regista, sono tutti polacchi, ma tipo della Polonia del Sud, tipo della Slesia, delle robe, sono robe un po' particolari. Comunque questa è una dark comedy, praticamente la trama è che dopo una rapina fallita ci sono queste tre ladre,
anziane.
Diciamo, anziane, tre ladre anziane, si chiamano Zuza, Kinga e Alicia, mi fa anche ridere che si chiami Alicia, e praticamente che si
anche
nascondono
la nota
in
di
una...
razzismo dovevi metterci dentro,
esatto,
cioè nel senso.
che si nascondono in una casa di riposo, perché appunto sono anziane e fuggono e si nascondono dalla polizia in una casa di riposo. È un concept pure carino, da trailer si vede che è una cosa polacca, nel senso non vi aspettate...
Continuiamo.
Ma no, dai, non vi aspettate chissà che budget, chissà che robe roboanti, però non è male il trailer, quindi essendo una cosa che comunque arriva anche da noi, può
io,
avere senso darci.
Io oserei sintetizzarla con Grace and Frankie fanno le rapine.
Sono d'accordo.
Sembrava così.
Sì, ma va, ci può stare, va bene.
Niente, queste sono le novità della in arrivo questa settimana, però visto il nostro pressapochismo probabilmente ne avremo dimenticate altre 8, tutte scritte da...
Il fatto che ti abbia segnato anche quella italiana, cioè è già
no, è vero, quello è nota di pregio. Quella nota di pregio, infatti non me l'aspettavo. Ieri sera mi ero messo l'appunto mentale prima di andare a letto dicendo di sicuro non la metterà quello là.
E invece
l'hai messa, caro il mio Hannibal Steve Lightfoot. Questa è veramente una roba insensata.
Da segnarsi per sempre.
Sì. Insensata. Passiamo alle nostre belle classificone di Netflix. Allora, va detto secondo me che è successa una cosa importante in queste settimane, ovvero che in realtà forse le abbiamo dato anche un peso relativo, nel senso che ne abbiamo parlato, ma non in termini così potenti a livello proprio di tempo dedicato, è che Dahmer è diventata una roba veramente grossa. Abbiamo detto già settimana scorsa che giravano i meme, ma è diventata veramente grossa, ma proprio anche in termini numerici, nel senso che è sul podio, se non sbaglio, delle serie più viste di sempre di Netflix. Sì, in inglese. In inglese perché stiamo parlando sempre delle più viste nei 28 giorni, forse, solita metrica di Netflix.
Sì, però sì.
In testa abbiamo appunto Squid Game, che è irraggiungibile a meno che non arrivi un altro fenomeno, però nel senso Dahmer è lì che se la gioca con Stranger Things e Bridgerton. E mi verrebbe da dire che anche un bel finalmente, nel senso che è ormai la serie numero tot di Ryan Murphy per Netflix ed è la prima che raggiunge questi livelli grandi, che sono quelli che penso giustifichino l'investimento fatto da Netflix sul conto in banca di Ryan Murphy.
Sì.
Però nel senso, io se Ryan Murphy facesse partire un secondo franchising dopo l'Horror Story dedicato ai serial killer, io me la firmo, eh.
Tu te la godi proprio di brutto.
Me la firmo, sì.
Io non so dire se questo successo qui ha senso stupirsene in questo senso qua, cioè le altre serie molto importanti di Netflix che hanno fatto di più ascolti di tutti sono appunto Squid Game, sono la Stranger Things, Bridgerton, che è stata appena da poco superata da Dahmer, e poi c'era anche La Casa di Carta, naturalmente.
Sì.
Che mi sembrano tutte cose a loro modo molto più, mi viene a dire generaliste, ma non generaliste nel senso della rete generalista, ma generaliste che possono piacere a un pubblico anche molto largo. Vabbè, Stranger Things è veramente larghissimo. Invece Dahmer, da un certo punto di vista, è più, cioè, più cattiva, è più scorsa.
Sì,
poi è
però...
vero che il true crime piace un po'.
Esatto,
esatto. Però è anche, però c'è molta gente che la considera un po' respingente per una questione proprio visiva, per una questione di, cioè, comunque per stomaci forti, diciamo, e neanche Squid Game era per stomaci forti.
Diciamo, in realtà, però, per stomaci forti, ma con intelligenza, perché non c'è uno sventramento, non c'hai, cioè, nel senso, la violenza, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato la prima volta, c'è una tensione psicologica forte, c'è una tensione che avverti, ma visivamente hai poco. Cioè,
sì,
nel senso, non è una cosa che dici devo togliere, devo chiudere gli occhi perché
no,
e quindi quello ti toglie un certo tipo di
sì,
pubblico.
Non c'è lo splatter più atroce.
È intelligente sta cosa, eh.
Sì, però non so, beh, diciamo che mi baso su una statistica assolutamente ridicola, cioè persone che conosco e che ho sentito personalmente. Persone che ho sentito,
e andiamo avanti con questa
ho sentito persone che facevano comunque un pochino fatica, di fronte alla, ma non so, anche a una certa sporcizia che c'è in questa serie, c'è proprio una questione di bruttura umana,
sì,
del
sì,
suo monolocale, ecco, in quel senso lì, anche non solo nel senso dello splatter, però bene.
Però sì, no, devo dirti, secondo me la chiave di lettura giusta è quella del true crime, che in questo momento sta veramente tirando tantissimo, al punto che Dahmer si è tirata dietro anche il documentario, cioè Conversazioni con un killer, il caso Dahmer, che è la serie docu che è presente su Netflix, che in questo momento è la seconda serie più vista in lingua inglese al mondo. Quindi primo posto Dahmer, secondo posto la docu su Jeffrey Dahmer. Esattamente. Invece, per quanto riguarda le serie in lingua non inglese, sta dominando The Empress, l'imperatrice.
Nostra cara...
Al secondo posto mi ritorna di nuovo la Polonia, la già citata Polonia, con High Water, la serie quella sull'alluvione di cui abbiamo parlato qualche settimana fa,
sì,
che è al secondo posto nel mondo e comunque tipo terzo o quarta in Italia, quindi
cioè,
sta andando bene.
Ma la dobbiamo guardare, quindi?
È una puntatina.
Vabbè.
Quella in cui dicevano Burdel, per dire
Burdel,
che c'era una grande confusione.
È vero.
È quello e niente, no, nel senso, l'altro fatto è, segnalo che Midnight Club esordisce al quarto posto al mondo, però nel senso, lì secondo me già settimana prossima si capirà se effettivamente è un successone o meno, perché prima settimana magari è un po' più, bisogna capire quando è uscita in base alle rilevazioni e tutto, come sapete siamo pressapochisti a riguardo.
Sì.
Detto questo, Castelli, hai mollato qualcosa questa settimana?
Allora, questa settimana delle cose che seguivo non ho mollato niente, volevo però segnalare un piccolo fastidio che
sì?
Sono sicuro che sia comune a molti di voi,
beh,
che seguono le serie TV.
Parlando della tua psiche, senz'altro.
Con un minimo di attenzione, perché io c'era, vi ricordate quando abbiamo parlato di Quantum Leap, la serie
sì,
remake che va in onda su NBC? Mi ricordo più. Quantum Leap, io l'avevo mollata dopo la prima, non abbiamo fatto neanche la recensione su Serial Minds, perché, vabbè, la serie generalista, fantascienza, non mi andava tanto, non mi aveva, e solo che adesso si scopre che sta diventando uno dei migliori esordi di questa stagione, ha ricevuto il full season order, che vi ricordo succede quando all'inizio vengono ordinate, che ne so, 10-12 episodi, e poi ci si rende conto che funzionano, allora dicono, bene, andate a farne degli altri, secondo quella modalità di produzione tipica della generalista, che non è come la pay, che ti fai i tuoi 10 episodi, si ricostruisce,
sì, sì.
No, qui... ne hanno fatti 12, non importa come finiscono, fatecene altri 10. Quindi Quantum Leap è stata la prima serie americana di quest'anno a ricevere il full season order, per una serie di fantascienza non è nemmeno così usuale, e quindi mi ha creato un po' di fastidio averla già mollata e non averla data un'altra chance.
una serie squisitamente verticale, perché appunto in ogni puntata c'è un caso diverso, perché il tizio protagonista va in un'epoca diversa a interpretare un personaggio diverso.
È proprio old style. È proprio old style. E
mi viene da dire...
A me comunque la fantascienza piace, quindi non è che non avrebbe senso da parte mia provare a...
Sì, vabbè, tranquillo, cioè nel senso non... non devi giustificarti fino a questo punto. Però no, diciamo che l'altra serie che ha avuto un bel impatto sul pubblico è Fire Country, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, sì. Ne abbiamo parlato lunedì in puntata, martedì in puntata, e io non l'ho vista, Castelli l'ha vista dicendo che è una cosa, proprio quello che ci si può aspettare da una serie sui pompieri in sì. California, però sì, ha avuto sì. un bel successo anche quella, quindi sì, c'è sì, già sì. due generaliste che comunque stanno andando bene,
sì, poi troppo, se devo
presto,
scegliere cosa
troppo
provare...
presto per dire che è la morte delle piattaforme, forse un po' presto, forse
ma
un po'
magari
presto.
Un po', magari
forse
un
prematuro, po'... forse prematuro,
al massimo puoi dire che non è ancora la morte della generalista,
nah, no, sì, no, sì, va sì, sì, forse, vabbè, no, vabbè, va vabbè,
vogliamo rispondere a due o tre messaggi, sono
vogliamo,
arrivati.
Vai, vai.
Tra l'altro mi piacerebbe dire, scusate ragazzi, noi non, come riceviamo tanti messaggi non possiamo rispondere a tutti, no non è vero, sono arrivati tre messaggi, a questi tre rispondiamo, uno è di Marta che poverina ci ha anche dovuto dire ma l'avete ricevuta la mia mail perché io ovviamente me l'ero persa, quindi ci scusiamo con Marta che in realtà ci dice una cosa interessante, praticamente ci consiglia di ridare una chance se non l'avete mai data a Servant of the People, Servitore del Popolo, la serie quella con Zelensky che
di e con
Zelensky che lui aveva girato prima di diventare presidente dell'Ucraina e prima di tutto il restante bordello, e in realtà Marta ci fa anche una domanda perché dice sulla 7 era uscita la prima stagione quest'estate, su Netflix in realtà ci sono già tre stagioni e dice però io di doppiata ho visto solo la prima. Peraltro Marta ci dice una cosa che in realtà non ci torna tantissimo, perché ci dice che su Netflix è disponibile solo la prima doppiata e ci chiede quando e se arriveranno le altre doppiate. In realtà io su Netflix, non so se tu hai provato, ma io su Netflix non ce l'ho il doppiaggio della prima stagione, e quindi c'è questa discordanza tra queste due esperienze, diciamo. Il concetto secondo me è che il doppiaggio di Servant of the People è stato curato e pagato dalla 7.
Sì.
Quindi
sì.
La 7 ha comprato i diritti, ha fatto poi Netflix ha comprato anche lei i diritti di trasmissione sullo streaming di questa serie, ma non li ha presi dalla 7, li ha presi dal produttore distributore di questa serie che francamente non so chi sia, e quindi non ha i diritti della colonna italiana che sono della colonna sonora italiana che è stata prodotta la 7, quindi Netflix dovrebbe pagare la 7 per avere la colonna italiana, cosa che potrebbe fare assolutamente, non, magari fra un mese lo farà. Però il motivo per cui non c'è la colonna italiana è, secondo me, questo. E il fatto che Luca Bizzarri, che è appunto doppiatore, dica, ha detto sui suoi social che sta girandola, cioè doppiandola alla prossima stagione, è perché lo sta facendo per la 7. Quindi quando uscirà sulla 7, la seconda stagione, avremo il doppiaggio anche di quella.
Perfetto, direi che ti sei riscattato dal precedente pressapochismo con questo insider,
poi
lavoro
c'è
insider.
Magico M che ci chiede, qua c'è un mistero, perché Magico M dice... Abbiamo notizie riguardanti la seconda stagione di Heels, ve la ricordate Heels, la serie sul wrestling con protagonista, sì. Quello che era il protagonista di Arrow e l'altro che veniva da Vikings, mi ricordassi un nome.
Benissimo, tutto a posto, tutto tranquillo.
Esatto, e lui dice, io sapevo che doveva uscire il 9 ottobre, ma oggi non trovo notizie. Allora, Magico M, tu c'hai ragione, nel senso che ci sono diversi articoli, tutti datati americani, tutti datati 21 settembre, in cui una specie di fuga di notizie diceva che la serie, la seconda stagione di Heels, che era andata in onda nell'estate del 21, sarebbe arrivata il 9 ottobre. Ma non è così. Non è uscita, non c'è un trailer che dica quando esce, quindi in questo momento non lo sappiamo quando esce, però quelle notizie lì riguardanti il 9 ottobre erano semplicemente sbagliate. Cioè,
esatto.
Hanno preso una cantonata.
Esatto, ed è strano che non siamo stati noi a prenderla, mi viene da dire.
Peraltro è vero.
Incredibile,
sì.
Incredibile.
Quindi rimaniamo in attesa, vuoi dire qualcosa tu di Domenico?
Sì, Domenico ci chiede, era un grande fan di Serial Minds Live Show, ovvero quello che facciamo su Twitch la sera durante i periodi di coprifuoco, abbiamo già detto abbastanza che... Chiaramente che non lo faremo più.
Su Twitch in diretta, ragazzi.
Esatto, ci chiedeva di comunque caricare da qualche parte la parte video di questi podcast, nel senso che io e Castelli registriamo su Zoom perché dobbiamo vederci per guardarci negli occhi quando parliamo. È una cosa che capiremo, cioè se riusciamo a caricarla da qualche parte...
Perché io guardo solo me quando parlo.
Molto bene. No, si spiega tutto, si spiega tutto. Si spiega tutto.
Va bene, comunque.
Spiega veramente tutto.
Stavamo dicendo
che valutiamo, nel senso che c'è la possibilità di caricare in realtà il video podcast su Spotify direttamente, e che potrebbe essere una soluzione per noi non solo comoda ma anche sensata, perché eviteremo di disperdere ovunque tutto il materiale che poi non ci stiamo più dietro e raccattiamo un po' di view qua e un po' di view là che non ci interessano, francamente, detta dritta per dritta, meglio concentrare tutto. Per cui vediamo, cioè, se fateci sapere, se è una roba che vi può interessare proviamo a metterci testa, bravi, su Spotify.
No, poi per dire, caricare queste cose, per dire, su YouTube sarebbe fattibile, secondo me, per nostra comodità. Magari no, se ci arriviamo, magari non nello stesso momento in cui esce il podcast, magari
quello lì, poi, nel senso, va su Spotify, cioè magari poi scopriamo che su YouTube piace, ma lo guardano in 12 e mi spiace per quei 12, cioè, nel senso, sì, diciamo anche per quello, comunque, cioè concentrare tutto è più semplice.
Comunque per noi è comunque uno sbattimento in più e cerchiamo un po' di ottimizzare. Adesso siamo arrivati appunto con il secondo podcast settimanale, dobbiamo un attimo rimetterci in carreggiata.
In compenso però ci stiamo avvicinando sempre di più al momento House of the Dragon, che non mi tengo più,
guarda, facciamo le...
Velocissime le news.
No, vabbè, allora, no, prima delle news tu mi avevi chiesto un momento Grey's Anatomy.
Certo.
Momento Grey's Anatomy, che in realtà mi serve solo per dire che il famoso concetto del reboot, che si era detto, la stagione del reboot. Cosa vuol dire stagione reboot di Grey's Anatomy? Semplicemente settimana scorsa, nella premiere della 19ª stagione, hanno buttato dentro altri 5-6 personaggi nuovi, di cui non si sentiva in nessun modo l'esigenza. No, l'ha buttati dentro e poi ci sarà il tema che teoricamente fra 8 episodi Meredith se ne va.
Ma se ne va?
Se ne va nel senso che Ellen Pompeo non c'ha più tanta voglia, quindi il personaggio non muore, perché vabbè, è sempre pronta a ritornare, però cioè, in teoria
deve contare, perde troppo tempo a contare i suoi soldi, quindi
esatto,
non riesce più a recitare.
A contare le sue cremine che vende poi su internet, e probabilmente si vedrà molto meno, magari ti viene per il turno del finale di stagione, non lo so, è tutto molto mesto. Però vabbè, facciamo altre notizie.
Velocissime, Is Dark Materials torna con la terza stagione, che Castelli definisce ultima inutile, non mi sembra di poterlo contraddire, torna il 5 dicembre, io ho visto soltanto le prime due puntate che mi erano piaciute, ma poi totalmente mi sono dimenticato della sua esistenza.
Ma tutti si sono dimenticati della sua esistenza, adesso ovviamente avremo chissà quanti fan di Is Dark Materials.
Sì, chiaro, la serie migliore del mondo.
È un fatto che non...
È stato un floppone. Torna anche, dicevo, il 5 dicembre Dark Materials, torna su Prime Video Outer Range, la serie quella con Josh Brolin, quel western contemporaneo con i buchi nella terra e il sovrannaturale, ritorna per una seconda stagione. Non torna invece The Man Who Fell on Earth, quella che è ispirata al film con David Bowie, prima stagione lì finisce, lì muore, mentre invece ritorna Good Omens, seconda stagione, estate 2023, era quella con David Tennant e...
Sapevo che ti saresti
incartato
in questo problema.
Dai, Gesù! Vabbè, però anche tu non mi aiuti mai! Non mi aiuti mai!
Quello, ma sì, quello che ha fatto...
tutto da solo qua, tutto da solo!
Comunque, io...
Michael Sheen, però sapevo che non era giusto.
Avessi detto Charlie Sheen, avrei detto che era Michael.
Ho capito, però,
Vabbè, comunque sia. Io di questo c'ho un po' paura, perché il libro era uno, la serie era una.
Sì, la serie anche lì. Nel senso proprio un divertissement praticamente,
sì,
la serie.
Invece io ho visto il full trailer.
L'ho visto anch'io.
Di Wednesday, cioè la versione di Tim Burton della famiglia Adams, focalizzato sul personaggio di Mercoledì, e mi ha lasciato delle strane vibe. Da una parte incuriosito, poi mi piacciono anche Gomez e Morticia, nuovi, che sono molto simili a quelli del cartone.
Però anche Fred Armisen che interpreta Zio Fester.
sì, è tutto... ci sta... Però c'è quella patina Netflix, c'è quella che mi sembra Sabrina.
Però capisco il tuo, però secondo me Sabrina comunque si prendeva sul serio, con le sue istanze, con tutto, si prendeva sul serio a voler essere un simbolo. Questo è strauto, ironica, cazzona, cioè mi sembra divertente.
Sì. No,
e
però
poi un gran bel trailer con sotto i Rolling Stones fatti con gli archi, è bello, cioè mi è piaciuto.
Sì, no, hai ragione anche su questo. Poi diciamo solo che arriverà, c'è questo progetto che si chiama Citadel, che in realtà è una serie evento globale che è fatta
dai fratelli Russo.
No, la verità è che Citadel è una spy story che uscirà nel mondo, ma con già varie articolazioni locali. già per articolazioni locali, cioè come se ci fosse la casa di carta, come se la casa di carta spagnola e coreana fosse uscita nello stesso momento.
Ma quindi è la stessa storia riambientata o sono
no,
delle...
No, questa cosa non l'ho capita, ma secondo me no. Secondo
me lo auguro.
Ma no, secondo me è una roba che poi si incastrino tutto uno con l'altro. Comunque hanno annunciato che la versione italiana di questo progetto, che è fatto dai fratelli Anthony e Joe Russo, che sono quelli della Marvel, eccetera, avrà per protagonista Matilda De Angelis. Non si sa ancora il titolo specifico della versione italiana, ma insomma è questo progetto un po' particolare che Prime punta a lanciare in 240 paesi del mondo. Ne sapremo di più, però insomma c'è la versione italiana con Matilda D'Angelo e Filippo Nigro, tra l'altro.
Filippo Nigro
ora diventa star dello streaming, come si
Filippo
dice.
Nigro vuole fare la Favino, vuole fare quella che inizia a 4-4 e esatto, con 20 anni di ritardo, perché diciamo, non è più un giovincello, però 4-4 arriva e si impone dappertutto, sempre con questo suo rigore recitativo.
Prima di passare House of the Dragon e Rings of Power, dico un'ultima cosa, che ovviamente fa parte di questo personaggio abbastanza truce che mi si sta costruendo intorno senza motivo.
Non che ti si sta costruendo, che finalmente viene svelato.
Che finalmente viene svelato, perché hanno annunciato che faranno un nuovo film di Barbarella, che era già stato un film con Jane Fonda tratto dal fumetto di Jean-Claude Forest del 1900, degli anni 60, insomma, e la protagonista sarà Sydney Sweeney, ve la ricordate come la bionda spettacolare, ecco, di Euphoria e The White Lotus,
ecco,
quella
ecco,
che ha un erotismo che non può fare a meno, poverina. Io poi l'ho anche sentita in interviste, è una ragazza di grande intelligenza, di grande consapevolezza dei suoi mezzi, delle sue possibilità, ed è anche una gran brava attrice, ma purtroppo è soprattutto una bomba sexy pazzesca. Farà Barbarella, che naturalmente ha tutto un suo coté di appunto erotismo autoironico, sì, sia nel fumetto sia nel vecchio film.
Sono passati un po' di anni da quel Barbarella, per cui è interessante un po' di anni, capire come viene gestita la cosa.
Vediamo come viene gestita. Io questo il biglietto lo vado a pagare, ecco. Proprio pulito, sereno. Ora ci parla. Ora, momento. Ragazzi, se non avete visto, se non siete.
Ah, giusto. Bravo,
se non siete
vai.
Alla puntata di 4 giorni fa di House of the Dragon, e se non siete alla puntata della settimana scorsa, quindi la settima di Rings of Power, è il momento che voi stoppate e ritornate fra qualche giorno.
Quindi, detto questo, se non siete dei veri appassionati seriali, esatto, potete anche andare, ci risentiamo lunedì, martedì su Salta Intro Plus o venerdì prossimo qui su Salta Intro. Se invece volete disquisire con noi e mandarci dei commenti, ragazzi, noi vogliamo parlarne di queste serie, parliamone insieme, sì, mandateci delle robe. È il momento per parlare di
House of the Dragon. E House of the Dragon, adesso ce ne parli proprio tu di gusto. Via.
Allora, ne parlo di gusto perché, nel senso, parto da quello che ho letto, scritto da Roberto Recchioni su Instagram, che tra l'altro non mi appariva dall'algoritmo da secoli. Mi compare, okay, per dire la cosa, ha detto in poche parole quello che è giusto. Cioè, ovvero, l'ultima puntata di House of the Dragon è una puntata di pura scrittura, perché rispetto anche a tutte quelle che l'hanno preceduta non ci sono draghi volanti, non ci sono battaglie, non ci sono scontri, non c'è niente, ed è tutto ambientato in interni, se non mi sbaglio,
sì,
proprio tutta. È una puntata di pura scrittura, una puntata teatralissima, giocata tutta sui dialoghi, ed è scritta in un modo pazzesco, è scritta benissimo. Recchioni si spende la parola shakespeariano, che assolutamente è stra-adeguata, ed è la puntata che porta a compimento tutto quello che è stato costruito intorno a Viserys. Io Viserys sono fan, sapete, dalla primissima puntata, sì, cioè questo ruolo del re tragico che non riesce a portare su di sé il peso, sia psicologico che fisico, soprattutto del potere che ha, di questo enorme potere, di questa enorme responsabilità che ha, e che nel corso delle puntate, nel corso degli anni all'interno della storia, l'ha consumato dall'interno, ma proprio fisicamente. Sì. Cioè, nell'ultima puntata è veramente, secondo me, è più graficamente più difficile da vedere Viserys che tutta Dahmer, non so come dire, cioè,
è vero, sì,
nel senso, siamo partiti dalle piaghette sulla schiena, siamo passati alle pustole che venivano fatte scoppiare, abbiamo visto, o così pare, che ha perso un braccio,
pare, sì.
L'ultima puntata era scavato dalle piaghe sulla schiena, aveva una guancia totalmente sparita, cioè si è visto proprio,
sì, progressivamente, beh, anche cioè l'orbita dell'occhio vuota, insomma,
si è visto progressivamente proprio il suo ridursi a uno scheletro, restando ancora in vita. È una cosa potentissima a livello, sì, di immagine, ed è palesemente poi anche la rappresentazione del fatto di questo regno che noi abbiamo conosciuto nelle prime puntate come un regno in salute, appunto il corpo di un uomo di 45 anni nelle prime stagioni, mi viene da dire,
sì,
che piano piano va decomponendosi, come va decomponendosi tutto il regno, perché sì, è evidente che c'è stato in questa puntata quella piccola riappacificazione tra Alicent e Rhaenyra, nel nome proprio dell'uomo che comunque tutte e due amano, da moglie e da figlia, però è palese che è una cosa che loro possono provare a tenere insieme. La generazione successiva, quella dei loro figli, non ce la farà mai.
No, no, no.
Per cui c'era proprio la consapevolezza pura di assistere da una parte alla fine sia di un uomo che di un'epoca, dall'altra quella di chi cercherà traccheggiando di tenerla in piedi, e poi infine quelli che invece la distruggeranno perché non hanno nessun interesse, nessuna volontà, nessuna storia che li leghi a questo mondo. Tutto
Sì.
questo in una puntata, mi viene da dire, in una scena, quella del banchetto, e boh, cosa dobbiamo dire di più?
No, beh, tu
è una
dicevi
puntata pazzesca.
puntata di grande scrittura, però appunto anche visivamente la scena in cui arriva Viserys,
Sì,
che noi
potentissima.
pensavamo che non si potesse più muovere dal letto, e anche i personaggi lo pensavano, e lui arriva, ed è una scena lunghissima di
Sì.
lui che si trascina sul trono, ma di una potenza proprio tragica, una roba di una drammaticità straordinaria, secondo me. E a me ha fatto pensare questo regnante che all'inizio alcuni non volevano e che poi tutti hanno sempre trattato un po' come uno scemotto, e ci sembrava uno scemotto, però in realtà è quello che, cioè, appunto, alcuni personaggi cattivi lo ritenevano inadeguato, e poi lui però è quello che tiene tutto insieme. È Mattarella. È la storia di Mattarella e dei 5 Stelle,
In realtà è The Crown, cioè è proprio
secondo me.
puramente The Crown, nel senso che come abbiamo visto Elisabetta che sacrifica tutto in nome della corona, in nome dell'istituzione,
Sì,
anche lui,
certo.
cioè, si distrugge fisicamente perché avrebbe potuto abdicare quando ha visto che non ce la faceva più, però è consapevole che se abdica va tutto a
Sì.
puttane.
È vero, no, secondo me poi è chiaro che questa puntata se la prende tutta Viserys, si parla già, la gente dice no, vogliamo Lemmy a Paddy Considine, verissimo, eh? Però poi ci sono comunque altri dettagli, cioè questo fatto che Rhaenyra è teoricamente un po' più l'eroina rispetto agli altri e che noi in qualche modo le vogliamo bene, eccetera. Però c'è questo fatto che i figli non sono di quello là.
Eh sì.
Cioè, questa roba qui, per quanto ci possa dare fastidio che li chiamino bastardi, da un punto di vista, passami il termine, legale, è vera quella roba lì.
Ma
E
no, ma
questa tensione qui continua a essere fortissima nella serie. Cioè
infatti
che.
anche proprio il motivo per cui arrivano tutti al trono, cioè al cospetto di Viserys, ovvero la scelta di chi deve succedere al rasta patinato,
Sì.
platinato, al serpente del mare. Ragazzi, hanno ragione Alicent e suo padre. Cioè,
Sì,
nel senso,
ma
tra
poi.
un ragazzino che palesemente non verrà rispettato da nessuno e il fratello, che è uno che sa comandare la flotta, è palese che il regno deve prendere in mano il fratello del
Certo. Ma
serpente.
poi, tra l'altro, ci pensi al modo in cui non so quanto consapevolmente hanno giocato ironicamente con l'inclusività. Cioè, mettere dentro i personaggi neri in questa serie, o più di quelli che c'erano prima. Non è solo una cosa così, facciamo un po' di inclusività, come può essere l'elfo in Rings of Power, ma è diventato un elemento della trama forte, perché il fatto che tu hai fatto un figlio non con il nero si vede perché i tuoi figli non sono a metà e metà.
Sì,
E
ma
quindi
sì,
questa roba qui è
esatto.
forte, è un bel modo di allargare il cast, non so come dire.
Sì, allargarlo e allo stesso tempo ribaltarlo, perché la cosa assurda è che se avesse fatto i figli con il marito nero, sarebbero stati però biondi. Cioè, è tutto un giro
Sarebbero stati
stranissimo.
mezzi neri e biondi,
E
e quindi non ci
biondi.
sarebbe stato il razzismo nei confronti dei figli bianchi, che
Esatto,
invece
no,
è tutto
hai ragione, cioè,
molto
comunque è
interessante. Sì.
divertente questa cosa. Però sì, cioè, nel senso, noi io e Castelli ci chiedevamo qualche settimana fa come sarebbe finita questa prima stagione, se sarebbe successo qualcosa di grosso, ovvero la morte di Viserys prima della fine, o se invece quello sarebbe stato il gran finale della prima stagione. È successo, abbiamo due puntate, sapendo che, non mi ricordo, in Game of Thrones era l'ottava di solito, la nona, quella potentona.
Sai che, secondo me è la nona, ma te lo vai a
Perché
guardare?
l'ottava è già stata potentissima, la nona, adesso abbiamo due opzioni, o la nona esplode tutto e la decima, diciamo, è un plateau che poi porta a un cliffhanger finale, oppure la nona è una grande preparazione e nella 10 scoppia tutto. Però nel senso, siamo arrivati, noi siamo stati da subito favorevoli a House of the Dragon, ci è piaciuta da subito, però adesso guardando indietro è stata anche una costruzione fatta proprio bene, cioè una costruzione narrativa millimetrica fatta bene, senza sprecare niente. Sono riusciti a gestire comunque il fatto che siamo partiti con due ragazzine e e sono passati nel frattempo, mi viene da dire, quasi 20 anni tra la prima puntata, sì, e l'ultima. Anni.
Ecco, se vogliamo,
su questo Castelli so che lui
l'unico,
ha una...
l'unico di... visto che poi vado a fare le pulci a Rings of Power su cose magari anche piccole, secondo me è giusto anche dirsi che la gestione dell'invecchiamento dei personaggi è un po' curiosa in House of the Dragon, perché tu hai addirittura dei cambi di cast anche in questo episodio per far crescere i figli di Rhaenyra, abbiamo cambiato diversi attori, e poi c'hai Criston che è sempre gli stessi, c'hai Otto che comunque sì, è identico dalla prima puntata all'ultima, ma lo stesso Daemon, che anche in questa puntata sta attaccato agli stipiti, a parte quando deve tagliare via a mezza testa della gente, è il buon vecchio Daemon che era il fratello del re. Poi il re è malato e c'ha il peso della corona, e questo è, per carità, anche metaforicamente ha del tutto senso, però passano comunque 20 anni con Viserys che diventa un catorcio e Daemon che è identico, non hanno nemmeno provato a mettergli una ruga in più. E questa roba qui mi ha lasciato un po' così. Però,
sì, questo ci sta. Però,
comunque di solito è la penultima, eh. In Game of Thrones è la penultima.
Blackwater,
The Reigns of Castamere, è tutto nella penultima della stagione.
Vediamo, perché comunque, nel senso, diciamo che la...
Sì, mi aspetto che il 9 non sia così forte a questo punto, cioè ci sarà un momento di riassestamento.
Allora ti dico, secondo me potrebbe essere che se la giocano sul fatto che la nona è potente in un altro modo, quindi con più azione, perché qua di azione non c'è stata.
È vero, si può essere.
Potrebbe essere giocato su quello, però, oppure in realtà scopriamo che sono passati altri 15 anni, Daemon è uguale e sono altri 8 figli.
Potrebbero essere passati, i libri non li so bene, però potrebbe essere passati 8 anni e magari ci sono le fazioni dei figli che si menano con dei piccoli eserciti, cioè non lo so, potrebbero essere...
Allora, ti dico, per chiudere questo capitolo, chi muore prima dei figli? Quelli di Rhaenyra o quelli di Alicent? Perché palesemente non durano in 4.
Secondo me il tema è che comunque i Targaryen vanno avanti a essere biondi, quindi secondo me da qualche parte i figli di Rhaenyra devono...
Ecco, sai cosa? L'altro...
Poi Rhaenyra è incinta dello zio,
sì,
Del dodicesimo, dello zio, quindi... Arriverà, cioè il tema potrebbe essere che si ammazzano tutti. E quello che sale al trono. Questa roba, chi ha letto il libro probabilmente lo sa già, non ce lo dico.
Ma non ditecela, per favore, cioè non è che adesso non scrivete niente su House of the Dragon e poi scrivete giusto lo spoiler.
Esatto, a pensarci adesso potrebbe essere che il figlio che lei farà con Daemon è poi quello che effettivamente...
Visto che tu hai fatto le pulci sull'invecchiamento di, mi viene a chiamarlo Matt Daemon, però non è palesemente lui, io ti faccio le pulci su una...
Matt Daemon Targaryen è come Hannibal Steve.
Esatto. Io ti faccio le pulci sull'altra cosa che a me ha lasciato un po' lì all'interno di un casting comunque giusto, il casting dei nuovi attori che interpretano i figli di Alicent, che mi è sembrato veramente iperlombrosiano, nel senso son proprio due da prendere a sberla dall'inizio alla fine. È un po' una gioffriata in questo senso.
E anche in quel senso lì forse ti aspetti che questi attori dureranno due puntate e poi muoiono o crescono di nuovo. Cioè sarà una cosa un po' così.
Sì, ecco, nel senso, soprattutto adesso non mi ricordo assolutamente i nomi, perché i nomi li ho persi completamente, però il figlio, quello senza un occhio, è come se il fatto di non avere un occhio l'avesse fatto diventare brutto, cioè e cattivo all'aspetto fisicamente. Mi è sembrata un po' forzata quella. Detto questo,
poi il tema dei nomi esiste, perché ci sta che nella linea di Rhaenyra si chiamano una Rhaenyra, una Rhaenys, una... però di là si chiamano Aemond, Aemond,
no, è complessa. Quando arrivi ai nipoti è complessa. È complessa, sì.
Roba lì. Vabbè, comunque.
Vabbè, intanto si ammazzeranno fra presto.
Esatto. Invece, dico due robe su Rings of Power. Settimana scorsa c'è stata la puntata post, quella che doveva essere, la puntata della svolta, che in realtà era stracolma di errori. La penultima puntata stagionale di Rings of Power è stata una puntata completamente priva di eventi rilevanti, perché è giusto, ci mancherebbe altro che facciamo cose che interessano a qualcuno.
Chiaro.
Ma in più ci sono state ancora una volta delle cose abbastanza imbarazzanti dal punto di vista della gestione. Ne citiamo tre, forse anche queste sono state citate da Recchioni, che tu citavi prima, le ho viste anche sul suo profilo, ma erano proprio evidenti. Uno è che tu passi puntate a far vedere che i pelopiedi, cioè questa è la versione degli Hobbit che c'è in Rings of Power, i pelopiedi viaggiano e chi rimane indietro viene lasciato indietro, che è una roba anche abbastanza pesante, voglio dire, se non riesci a tenere il passo del gruppo muori, come se fosse un branco di lupi. E poi in questa puntata dicono la caratteristica e la forza del nostro popolo è quella di restare uniti. Ma
molto
cosa diavolo stai dicendo?
Molto
non
bene.
È vero. Cioè hai passato 7 episodi a farci vedere che non è così e quindi le forze di stare uniti. Poi c'è questa cosa straordinaria con Halbrand, che è insomma quello per cui ci dovrebbe essere la ship con Galadriel. Comunque Halbrand super ferito, cioè ferito male, sdraiato a letto, che a momenti sta per morire, sta per andare in coma, e Galadriel dice: dobbiamo trovare una medicina elfica per Albran, perché se no morirà. E chi va a cercare allora la medicina elfica? Ma Albrand stesso, cavalcando fortissimo quando è ferito.
Ma
ferito,
veramente?
Te lo giuro, la scena dopo che lui è moribondo, lui sale sul cavallo e va via galoppando. Ma in che modo è credibile che
mamma
questo
stia morendo? Mia, che tragedia!
No, e poi c'è stata la cosa terrificante. Settimana scorsa ci siamo detti che le terre del sud sono diventate, sì, stanno diventando Mordor. In questa puntata c'è il momento in cui esce la parola Mordor, cioè a un certo punto vanno dal Adar, che è l'elfo, quello corrotto, e lì, in maniera, se vuoi, anche super tradizionale, ma te l'aspetti e ci può anche stare, lui dice: non possiamo più chiamarle terre del sud, dobbiamo trovare un altro nome. E ti aspetti che lui sussurri con l'inquadratura molto vicino, che sarebbe una cosa tutto sommato un po' scontata, ma che va bene, siamo nel Signore degli Anelli. No,
c'è uno che galoppa fortissimo e compone la scritta Mordor.
Quello che accade è che tu c'è un'inquadratura sulle terre del sud con la scritta Southland. La scritta Southland scompare e compare la scritta Mamma Mordor infuocata. Mia. Ma una roba che io ti giuro, e il livello è da Xena. Il Mamma livello mia. Tecnico di questa scritta che compare è proprio anni 90, e tu lo vedi in chiusura di puntata e dici: ma cosa diavolo sto guardando? Veramente terrificante.
Mezzo miliardo di dollari.
Mezzo miliardo di dollari. Nessuna, a questo punto le mie aspettative sul finale sono bassissime. Lo dico già adesso, non importa quanto sarà bello questo finale, perché questa stagione è stata una delusione totale, una poracciata imbarazzante. E spero naturalmente che il finale sia migliore, ma io non vedo come le persone che hanno scritto le cose che si sono viste negli scorsi episodi possono scrivere un buon finale, perché evidentemente non sono capaci, ragazzi, perché non sono capaci di fare sto mestiere. Io
sono dico, parole dure, sono
proprio,
parole
proprio
dure
con arroganza, ma abbiamo visto ma poi negli ultimi due episodi, cioè 5 episodi di pochezza, ma tutto sommato dici vabbè, è lento, E poi 2 episodi di una scrittura veramente bambinesca, inaccettabile. E quindi vedremo, ne parliamo la settimana prossima.
Sono parole dure, ne parleremo senz'altro settimana prossima, parlando proprio del finalone a questo punto, di quello che, sì, di quello, sì, che è successo, quindi daremo un po' più di spazio, immagino. Ma a me viene da dire, ma forse non è che House of Dragon dovremmo farla un po' salire in classifica? La butto lì.
Sì,
la butto lì.
A parte che la gente adesso ha visto The Bear su Disney Plus e ha detto: no, deve andare
Ho visto The Bear, ecco, dobbiamo parlare. Ho sbagliato, vero? Ormai siamo lunghissimi. Parliamo al limite settimana prossima. The Bear, ho visto le prime due puntate, mi è piaciuto. Purtroppo avevo delle aspettative talmente alte che non sono stato così entusiasta. Però è una bella serie, molto bella.
Vabbè, magari vai un altro po' avanti.
Voglio andare avanti. Quella voglio andare avanti. Come Bad Sisters, che mi ero ieri sera a dire: Cosa devo guardare? E dopo che ho finito Petra, che niente, mia serie preferita dell'anno, no, scherzo, però mi ha dato un po' di soddisfazione e mi sono dimenticato di Bad Sisters.
Vabbè.
E niente, amici, questa puntata di Salta Intro finisce qui. Come sempre, noi ci risentiamo qui sulla vostra piattaforma preferita venerdì prossimo all'alba. Comunque, noi siamo sempre anche su Patreon martedì mattina. Sappiatelo.
Sapevatelo su Salta Intro.
Esattamente. Dai, amici, andate a lavorare, dai, su, è il caso.
Sì, io è il caso. Ciao.
Ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.